Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Eloquenzia. Oggi parliamo di un periodo storico in particolare e di una tipologia di letteratura nata proprio in quel periodo, ovvero parliamo del Medioevo. Per tanto tempo ci hanno raccontato il Medioevo fu un tempo buio, pieno di superstizione e di paura. E poi nel tempo però abbiamo anche capito che questo che non era una definizione corretta o comunque valida per tutto il periodo. E una cosa che invece spesso magari quando si studia o in letteratura non si conosce, no, è il fatto, o non viene detto, è il fatto che anche nel Medioevo si rideva, e si rideva anche tanto. E infatti c'è un altro volto di quell'epoca, un po' meno noto ma molto vivace, che è proprio quello della risata. Si rideva nelle piazze, si rideva nelle taverne, e si rideva un po' per tutto. Infatti si rideva del potere, del clero, dei mariti gelosi, delle mogli un po' più furbe, e a volte si rideva anche di Dio, ma tutto questo avveniva con una libertà e con un'intelligenza che ancora oggi sorprende. E c'è anche un altro ambito in cui si rideva, che è quello della letteratura, che è una letteratura che non aveva paura di essere scomoda, ironica e a volte anche scandalosa. Ed è proprio in questo clima che nasce una delle forme più geniali della comicità medievale, ovvero i fabliaux, che sono brevi, sono racconti brevi in versi, che sono nati in Francia, nella Francia del XIII secolo. Sono piccoli, abbiamo detto che sono brevi, ma sono molto taglienti. Sono racconti che prendevano in giro i potenti, i mariti gelosi, i chierici ipocriti, o, abbiamo detto prima, le donne un po' più furbe, per farsi ingannare. Ed erano storie sia per ridere, ma erano anche storie per pensare. E quindi dietro la risata spesso si nascondeva in realtà una critica profonda alla società del tempo. Oggi leggeremo tre fabliaux, ovvero La Barca del Prete, I Due Borghesi e il Villano, e poi l'ultimo, L'Anello, che faceva diventare i cazzi grossi e duri. Sono tre racconti diversi, ma sono uniti dallo stesso spirito, quello di un medioevo che sapeva ridere di sé e che attraverso la risata imparava anche a conoscersi. Cominciamo quindi con la lettura della vacca del prete. È una storia che sostanzialmente gioca con la verità e la furbizia, dove l'intelligenza popolare riesce a sconfiggere anche l'arroganza del potere religioso. Vi narro di un villano e di sua moglie, che una volta, alla festa della Vergine, erano andati in chiesa alla funzione. Prima dell'ufficio il prete salì sul pulpito per predicare e disse che, a ben ragionarci, era un buon affare elargire per l'amore di Dio, perché il Dio avrebbe rifuso il doppio a chi Cristo avesse offerto di cuore. E là, disse il villano, cara amica, hai capito che ci promette il prete? A chi dona al Signore di buon grado, egli farà aumentare il capitale. Il modo migliore, se sei d'accordo, non potremmo far fruttare la nostra vacca se non dandola al prete in nome di Dio. D'altronde, essa produce proprio latte. Signore, fa la moglie, a questo patto voglio bene che egli se l'abbia. Quindi se ne tornano a casa e non ci stanno più a lungo a rimuginare. Il villano entra nella stalla, prende la sua vacca per la cavezza e va all'istante a consegnarla al curato. Il parroco era scaltro e astuto. Caro signore, fa il villano a mani giunte, per amore di Dio vi do la grigia. La cinghia gli porge e di rinunciare ai suoi diritti sulla bestia giura. Amico, ti sei portato da saggio, risponde il reverendo Don Costanzo, che a prendere è sempre pronto. Va pure tranquillo, che hai compiuto il tuo dovere. Se i miei parrocchiani fossero tanto assennati come voi siete, potrei possedere bestiame in abbondanza. Dal prete il villano prende congedo. Il parroco comanda senza indugio che, per mansuefare il nuovo animale, la grigia sia legata con la bruna, la grande vacca di sua proprietà. La nuova arrivata mena l'accolito in giardino, dove trova la loro mucca, mi par bene, e le lega insieme. Lasciandole appaiate, se ne parte. La vacca del prete china la testa perché voleva pasturare, ma la grigia non era punto d'accordo. Anzi, si mette a tirare la cavezza così forte da trascinare l'altra all'esterno, tanto da rimorchiata attraverso poderi, canapaie e orti, che infine è tornata alla sua antica stalla con dietro la bruna, che faceva una grande resistenza. Il villano è allerta e quando la vede in cuor suo ne è molto soddisfatto. Ah, dice il villano, cara consorte, è proprio vero che Dio rende il doppio, perché la grigia rientra con un'altra vacca, una grossa bestia dal mantello bruno, che ora ne abbiamo due per una. Dovremmo far allargare la stalla. Questo racconto ci vuole ammonire che è stolto quello che non si abbandona al volere divino. Chi ha qualcosa lo ha ottenuto perché Dio glielo ha dato, non perché lo ha nascosto o seppellito. Nessuno può incrementare i suoi beni senza l'aiuto del cielo. Su questo non ci piove. Fu così che il villano si trovò due vacche e il prete nessuna. C'è chi, credendo di avanzare, arretra. Passiamo ora al secondo fabliau, i due borghesi e il villano. Questo fabliau ci porta fuori città. Due cittadini pieni di sé, convinti di saperla lunga, e un contadino che invece li sorprenderà con la sua intelligenza semplice e diretta. È il riso della campagna che sbeffeggia la presunzione della città. Il padre continuava ad ammaestrare il figlio in questa maniera: caro figlio, se tu ti accompagni ad altri, guardati bene dall'ingannare che sia, affinché tu non ne sia a tua volta ingannato e per il tuo fallo punito, come accadde una volta a due borghesi che furono battuti in astuzia da un villano. Dice il figlio: padre, come fu? Da questa storia posso trarre insegnamento, e anche quelli che verranno dopo di me, d'ora in avanti, ne avranno gran vantaggio. E il padre, che volentieri se ne vuole prendere cura, inizia a raccontare. Ho sentito dire che una volta un villano, per compiere un pellegrinaggio, si era messo assieme a due borghesi, facendo con essi cassa comune. Le loro risorse stavano assottigliandosi mentre si avvicinavano alla meta. Era rimasto un poco di farina, appena sufficiente ad impastare una piccola focaccia. I borghesi, gente piena di inganno e di falsità, accordandosi a parte per tradire il loro compagno e giocargli un brutto tiro, concertarono tra loro uno stratagemma. Questo contadino è un malnato ghiottone. Così ci converrebbe pensare a come potremmo gabbarlo. Concertano un piano, che però si rivelerà vano. Con la farina impasteranno un pane, poi lo metteranno a cuocere e se ne andranno tutti a letto. quel pane se lo mangerà da solo, chi dei tre avrà fatto il sogno più bello. Lo prepararono come hanno stabilito e poi se ne sono andati tutti a dormire. Il contadino aspettò che gli altri due avessero preso sonno, poi si alzò e si allontanò da loro. Andò presso il fuoco, sgomberò tutto, tirò fuori il pane e se lo mangiò. Ciò fatto, se ne tornò a dormire. Poco dopo, uno dei due borghesi si levò e si svegliò e svegliò il suo compare. «Ho sognato», disse, «cose meravigliose che mi hanno profondamente colpito. San Gabriele e San Michele mi aprivano le porte del cielo e mi portavano in volo innanzi all'Altissimo». «Grande gioia», fece l'altro, «tu hai avuto, ma a me è capitato il contrario. Due angeli, mi sembrava in sogno, mi trasportavano e mi conducevano all'inferno. Il villano aveva sentito tutto, ma faceva finta di dormire. Perciò i borghesi, che pensavano di giocarlo, lo destarono ed egli finse di svegliarsi a fatica e di essere distorto dai suoi sogni. E ai borghesi il villano ha dunque chiesto: «Che c'è? Chi è che mi ha svegliato?» «Siamo noi», dicono quelli. «State su, siamo i vostri compagni, lo sapete bene». «I miei compagni», fa il villano, «per Dio, quando è che siete ritornati?» «Ritornati», rispondono gli altri, «siete impazzito?» «Noi non siamo mai andati da nessuna parte». «Voglio credervi», disse il contadino, «ma io ho fatto un sogno molto strano. San Gabriele e San Michele avevano aperto le porte del cielo, portato via uno di voi per condurlo davanti a Dio, e l'altro invece l'avevano portato al diavolo nell'eterno fuoco infernale. Pensavo di avervi perduto e che ormai non vi avrei più rivisto. Così mi alzai e mangiai il pane, senza lasciarne neppure una briciola». Disse il figlio: «Per il gran Dio, il contadino fece molto bene. È giusto che abbia il male chi lo merita. Chi tutto brama, tutto perde».Passiamo ora all'ultimo fabliau, ovvero l'anello che faceva diventare i cazzi grossi e duri. È un titolo che oggi magari può far sorridere, ma che al tempo non scandalizzava nessuno. È un racconto un po' esagerato, surreale ed è quasi magico, che prende in giro i desideri e le vanità umane con un'ironia straordinaria. Racconta Aesel che c'era un uomo il quale aveva un anello fatato. Tenendolo al dito, esso aveva la virtù di fargli erigere il membro. Una volta costui cavalcava per una pianura finché arrivò ad una fontana. Vedendola, smontò da cavallo e presso la fonte si mise a sedere. Per lavarsi le mani e la faccia si tolse l'anello dal dito. Quando gli piacque, si alzò e andò via, ma dimenticò l'anello sull'erba. Di là si trovava a passare un vescovo. Anche lui, come scorge la fontana, smonta e trovò l'anello. Vedendolo così bello, senza indugiare, se l'è infilato al dito. Non passò molto tempo che il cazzo cominciava a crescergli. Ecco che il vescovo è risalito a cavallo. Era assai a disagio per il cazzo che così gli si reggeva. E più andava, più il membro si indurgidiva, diventando sempre più grosso. Allungandosi, crebbe a tal punto da rompergli persino le brache. Con vergogna, il vescovo mostra alla sua gente ciò che gli è accaduto, ma nessuno ci fu che si accorgesse che era tutta colpa dell'anello. E poiché il membro gli crebbe tanto che non poteva più reggersi in piedi, il vescovo mandò a cercare per consiglio qualcuno, uomo o donna, che sapesse aiutarlo e riportarlo alla condizione normale. L'uomo che aveva perduto l'anello ha avuto notizie di questo prodigio. Subito si è presentato al cospetto del vescovo e gli chiese cosa avrebbe dato del suo a chi fosse in grado di guarirlo. Il vescovo, che troppo soffriva, gli rispose: «Tutto ciò che volete. Avrò dunque, fa quello, se siamo d'accordo, anzitutto i vostri due anelli e 100 libbre in contanti». Non appena gli anelli furono sfidati, il membro subito iniziò ad affrosciarsi. Prima che quello avesse incassato le 100 libbre, il vescovo era completamente guarito e fu un commercio ben conveniente, poiché ciascuno ne rimase contento. I fabbri quindi non sono soltanto racconti buffi, ma sono la voce ribelle del Medioevo, quella che osa ridere persino del sacro. E anche se appartengono a un tempo lontano da noi, i fabbri però continuano a parlare ancora a noi, perché alla fine ridere delle debolezze umane è un bisogno universale, e quindi questi racconti medievali sapevano farlo con una leggerezza, con una freschezza che ancora oggi sorprende. Dietro il loro tono scherzoso, infatti, si nasconde una grande verità. A volte il riso è la forma più intelligente di critica, e persino un racconto che apparentemente può essere frivolo può avere molto da dire su ciò che siamo e su quanto, a ben guardare, non siamo poi così diversi da chi rideva già 8 secoli fa.